davvero che non mi aspettavo. Sicuramente saranno contenti di più i ragazzi dell'officina, che ringrazio molto Riccardo, Stefania e tutto lo staff per la calorosa accoglienza e per avermi invitato. Bene, questa sera penso che il personaggio che vediamo sulla slide non ha molto bisogno di presentazione. C'è da dire però una cosa, che parlare al grande pubblico di Einstein è difficile, cioè è difficile perché si rischia un po' di indulgere al suo mito. Allora, questa sera vogliamo provare a parlare di Einstein guardandolo nelle tre accezioni che ho scelto lì nel titolo: l'uomo per quanto riguarda gli aspetti personali e le vicende umane, il genio per quanto riguarda indubbiamente i lavori scientifici e il mito. Come Einstein poi è diventato un'icona della genialità e un personaggio sulla bocca di tutti, nella cultura già popolare dell'epoca. Bene, iniziamo, vorrei che iniziassimo e proseguissimo poi questa chiacchierata come se ci trovassimo di fronte a un album fotografico della famiglia di Einstein, con tutte le didascalie che accompagnano poi quelli che sono i momenti salienti della sua vita, dei suoi 76 anni. 76 anni ricchi di non solo trionfi dal punto di vista scientifico, ricchi di problematiche personali, ricchi di problematiche sociali, pacifismo e quant'altro. Un personaggio che ha assistito a entrambe le guerre e, per quanto riguarda la Seconda Guerra Mondiale, un leggero ruolo l'ha anche avuto. Bene, tutto iniziò il 14 marzo 1879, in un bel venerdì di sole, così ci dicono le testimonianze che ci sono pervenute, quando alle 11:30 del mattino, questo ce lo dicono i documenti, viene alla luce a Ulm Albert Einstein, primogenito di Hermann Einstein e Pauline Koch. I genitori, entrambi di origine ebrea, non potevano essere più diversi uno dall'altro. Il padre era una persona estremamente alla mano, affabile, socievole, col sorriso stampato sulla faccia, con una grande inclinazione verso la matematica, tratti poi che trasmetterà al figlio, ma sfortunatamente dotato di uno scarsissimo senso pratico e un quasi inesistente fiuto per gli affari. Quando il piccolo Albert nasce, il padre infatti è in società con un cugino e ha una ditta di produzione di imbottiture di materassi, imbottiti con Lovatta, con appunto base a Ulm. Di lì a poco, poi lo vedremo, questa ditta fallirà e ci saranno già subito degli stravolgimenti. La madre invece era figlia di Julius Koch, un mercante che aveva fatto sotto la corte reale una discreta fortuna, mercante di granaglie. Pauline Koch era una persona estremamente austera, molto, al contrario del marito, dotata di grandissimo senso pratico, severa e appunto dotata di un sarcasmo che trasmetterà in parte anche al figlio, molto molto pungente. Nonostante questa mentalità in qualche modo un po' razionale, era un amante della musica, un eccellente pianista che spingerà poi il piccolo Albert a intraprendere lo studio di uno strumento che non sarà il pianoforte, ma sarà il violino. Come vi dicevo, l'anno dopo la nascita di Albert, la ditta di Hermann e del cugino fallisce. Insieme al fratello di Hermann, Jacob, che era ingegnere, i due decidono di aprire una ditta di forniture di servizi che potremmo chiamare la luce e il gas di adesso. Si trasferirono a Monaco di Baviera, dove appunto il 18 novembre del 1881 nascerà la sorella, unica sorella di Albert Einstein, Maria, detta Maya. Maria sarà la confidente numero uno del grande fisico e intratterrà con lui un rapporto molto molto stretto per tutta la vita, che si spegnerà per lei nel 1951. In concomitanza con la nascita della sorella comincia a avvenire uno dei primi eventi un po', diciamo, mitizzati anche nella cultura popolare, cioè quella delle difficoltà del piccolo Albert a parlare. Contrariamente a quello che spesso si sente dire, non è che non parlasse, ma aveva preso un'abitudine piuttosto insolita. Infatti destò la preoccupazione della madre, che lo fece vedere anche da un medico amico di famiglia, pensando che il figlio fosse ritardato. Aveva preso l'abitudine a sussurrare a fior di labbra delle parole, come se le volesse provare dentro di sé, per poi avere il coraggio di pronunciarle appunto a voce alta. All'età di 5 anni, andiamo ovviamente per gradi, altrimenti non possiamo stare qua a 76 anni, all'età di 5 anni c'è un episodio che nella storia degli studiosi di Einstein va sotto il nome di primo miracolo nella vita di Albert. Il piccolo era a casa malato e il padre, per rendergli meno, diciamo così, difficile la malattia, la degenza, gli regala una bussola tascabile. Una bussola tascabile che, la leggenda vuole, incuriosì subito il piccolo sul funzionamento, quest'ago che da solo, senza essere mosso da nulla, si orientava da solo verso il nord. Qualcuno sostiene anche che è proprio qui che il piccolo Albert iniziò a avere il fascino per le cosiddette teorie di campo, quali saranno il suo capolavoro principale, la relatività generale, e il suo più grande fallimento, la ricerca della teoria unitaria dei campi, che non riuscirà mai a conseguire. Già all'età di 5 anni dimostra delle grandi doti Albert di problem solving, cioè era già in grado di risolvere, diciamo così, dei piccoli problemi di matematica, di algebra, che gli venivano un po' somministrati dallo zio che lo punzecchiava, probabilmente avendo lo zio Jacob, che era ingegnere, probabilmente avendo intuito già le potenzialità del piccolo nipote. Dal punto di vista caratteriale, il piccolo Albert era un po' una peste a quest'età, nel senso che era molto incline a scatti di ira. La piccola Maya, cioè la sorella, racconterà in successive interviste rilasciate negli anni 40, che una volta il piccolo Albert scagliò una sedia contro un inserviente che si stava occupando di lui in assenza appunto dei genitori. Fortunatamente questi tratti poco socievoli verranno risolti e verranno appianati, e il piccolo Albert, crescendo, diventerà una persona estremamente socievole, proprio come era il padre. Come ho detto prima, la madre ebbe un ruolo fondamentale nello scoprire le inclinazioni del figlio, la madre e lo zio, a tal punto che appunto la madre lo iscrisse a lezioni di violino. Iniziò nel 1885 e subito il piccolo Albert inizia a apprezzare le sonate di Beethoven, di Mozart, in particolare amerà Mozart, perché la sua musica lo aiuterà a pensare, non solo costituirà un rifugio, visti i problemi che aveva e poi anche quelli che avrà in seguito, un rifugio, e soprattutto sarà da subito una fonte di ispirazione. All'età di 6 anni, appunto nel 1885, viene il momento di andare a scuola, alla scuola primaria. I genitori erano totalmente irreligiosi, nonostante appunto fossero di estrazione ebraica. Non si degnarono di scegliere una scuola che potesse, diciamo così, alimentare le tradizioni ebraiche per il figlio. Infatti lo infilarono all'unica scuola del quartiere, che era una scuola cristiana. Albert si appassionò molto già dai primissimi tempi al cristianesimo e successivamente al giudaismo. Fin quando però, grosso modo all'età di 10 anni, avviene un fatto che è molto, molto fondamentale, nel senso che contribuirà poi a confezionare un tratto della personalità di Albert, quello dell'ateismo, che lo accompagnerà poi tutta la vita. Infatti all'età di 10 anni, nonostante i genitori non si degnassero di seguire le tradizioni ebraiche, una la conservarono però, quella che prevedeva, la tradizione Kosh, di invitare ogni sabato un dottore in religione a pranzo o a cena per discutere con questo ospite di questioni appunto religiose. Gli Einstein modificarono un po' questa tradizione. Non solo non invitarono un dottore in religione, ma un medico, e invece di invitarlo il sabato lo invitarono di giovedì. Tutti i giovedì dal 1889 al 1894, a pranzo a casa degli Einstein era presente Max Talmud. Poi, quando emigrerà negli Stati Uniti, assumerà lo pseudonimo di May Talmay. Questo personaggio aveva 10 anni in più di Einstein, aveva quasi 21 anni quando iniziò a frequentare la casa degli Einstein ed ebbe un ruolo chiave nella formazione e nello stimolo della, diciamo, curiosità scientifica del futuro grande fisico. Infatti gli dà da leggere ben 21 tomi di un'opera di divulgazione importantissima di un autore che era Aaron Bernstein e gli dà pure da leggere testi che per un ragazzino di 10 anni erano del tutto inaccessibili, La critica della ragion pura di Kant e tanti altri libri. Perché dicevo che è importante l'intervento di Talmud? Perché fece due cose. Uno, stimolò in modo assolutamente geniale la genialità di Einstein e due, lo spinse verso un totale rifiuto della religione. Tutte le letture consigliate da Talmud alla fine sortirono questo effetto sulla personalità del piccolo Albert. Il terreno era molto fertile, tant'è che nel 1891, quindi qualche anno dopo già un paio d'anni di frequentazioni con Max Talmud, avviene quello che per gli studiosi va sotto il nome di secondo miracolo nella vita di Einstein, cioè la cosiddetta lettura del sacro libretto di geometria, così lo chiamava Albert. Tant'è che appunto il ragazzino familiarizzò del tutto autonomamente con il calcolo differenziale, il calcolo integrale e si mostrò decisamente più avanti rispetto a tutti i programmi ministeriali che appunto la sua scuola seguiva. Beh, la credenza popolare, un altro mito da sfatare, che Einstein sia stato rimandato in matematica durante le scuole medie è del tutto infondata. Beh, aveva qualche pecca, nel senso che odiava lo studio meccanico di materie come il latino, come il francese, come il greco, ma non si può dire che non eccellesse nelle materie cosiddette scientifiche. Dimostrava anche qua, con sempre maggiore intensità, un'abilità straordinaria, tant'è vero che diede del filo da torcere allo zio ingegnere, nel risolvere problemi di matematica applicata. Ho detto poco fa che ebbe vita breve l'attività del padre di Hermann. Nel 1880 fallisce la ditta di Materassi, apre col fratello Jacob a Monaco di Baviera una ditta di fornitura di servizi elettrici. Ebbe il pregio di elettrizzare tutta l'area dell'Oktoberfest, dell'attuale Oktoberfest, scusate, e di consentire l'illuminazione stradale di gran parte della Svevia. Purtroppo non ebbe vita facile questa azienda, perché durò soltanto un paio d'anni. Durò un paio d'anni perché questa azienda, che aveva circa 300 dipendenti all'epoca, quindi non era per niente piccola, doveva però scontrarsi con due colossi nascenti dell'industria elettrica metalmeccanica, la Siemens e il gruppo AEG, i quali decretarono la fine improvvisa, entrando sul mercato, di questa azienda. Che cosa successe allora? Che su invito di un ingegnere torinese, Lorenzo Garrone, i fratelli Einstein decidono di spostarsi in Italia. Vengono infatti nel 1894 a Milano e apriranno in tempo di record sul Naviglio Pavese un'altra ditta di forniture di elettricità e gas, che anche questa purtroppo non era destinata ad avere un futuro roseo. Ecco perché all'inizio dicevo che il padre di Einstein le aveva tutte, meno il fiuto per gli affari e il senso pratico. La famiglia quindi si trasferisce nel 1894 a Milano, poi a Pavia, ma Albert non raggiungerà la famiglia. Perché? Doveva restare al ginnasio, Whipple Gymnasium, perché non aveva ancora terminato gli studi. La famiglia si trasferisce e lui rimane lì. Fin quando, in occasione delle vacanze natalizie del 1894, fugge per nostalgia, molto probabilmente, almeno le lettere indirizzate alla madre lasciano presagire questo, fugge e raggiunge la famiglia a Pavia. Perché fugge? Perché non ne poteva più del metodo scolastico che la sua scuola aveva. E appunto i rapporti con i suoi insegnanti diventavano sempre più ostili e conflittuali. Qui inizierà a delinearsi un altro tratto caratteristico della personalità di Einstein, il totale rifiuto dell'autorità. E meno male che lo sviluppò, perché sarà una delle chiavi dal punto di vista psicologico che consentirà il cataclisma dal punto di vista scientifico che avverrà nel 1905 con il suo Annus Mirabilis. Bene, nell'autunno del 1895 Albert fallisce, finisce appunto la scuola, il ginnasio, fallisce però l'esame di ammissione al Politecnico di Zurigo. Che cosa deve fare? A fine di ottobre deve riparare. Il 28 ottobre si iscrive alla sezione industriale della scuola cantonale di Arau per completare, per debito formativo, per completare la sua preparazione. Siccome la famiglia era a Milano, lui alloggia a casa di uno dei suoi insegnanti, Jost Winkler, che era una persona estremamente ospitale e non volle neanche un compenso da parte della famiglia di Albert per tenere con vitto alloggio il figlio. Qui Albert non solo si prepara a risuperare l'esame al Politecnico di Zurigo, ma addirittura incontra l'amore. All'età di 16 anni, appunto, si fidanzerà con Marie Winkler, la prima figlia dei Winkler, appunto. Una ragazza, da quello che ci dicono gli scambi epistolari, molto bella, un po' scemotta, così dicevano. Poi capiremo perché Albert non gradiva questo genere di persone. La cosa curiosa è che Jost Winkler e la moglie ebbero 7 figli. 3 di loro ebbero delle relazioni sentimentali con la famiglia Einstein o con amici della famiglia Einstein. Infatti, Albert si fidanza con Marie. Anna Winkler, la seconda dei figli di Jost, sposerà Michele Besso, il miglior amico di Einstein, lo presenteremo fra poco. E Paul, l'ultimo dei figli dei Winkler, sposerà Maria, la sorella di Albert. Quindi era tutta, diciamo, una cosa in famiglia, ecco. Albert ama molto la scuola di Arau, perché a differenza del ginnasio a Monaco, aveva un metodo di insegnamento, il cosiddetto metodo Pestalozzi, che non so bene in che cosa consistesse. Comunque, la cosa centrale era che evitava il nozionismo sterile e, diciamo, in qualche modo incitava gli studenti a imparare costruendosi immagini mentali delle cose. Questo era assolutamente in linea con le inclinazioni di Albert e infatti cosa succede? Che l'anno successivo Albert trionfa un po' inaspettatamente e riesce appunto a essere ammesso al Politecnico di Zurigo. In concomitanza con la frequentazione della scuola di Arau, Einstein matura quello che era già embrionalmente contenuto nel suo DNA, il rifiuto dell'autorità e l'odio verso il militarismo che già caratterizzava la Germania dell'epoca. Infatti, cosa succede? Nel 1896 decide di rinunciare alla sua cittadinanza tedesca. Resterà apolide per i 5 anni successivi e si definirà da quel momento lì in poi come non appartenente ad alcuna confessione religiosa. Come ho detto prima, in autunno i frutti del lavoro alla scuola di Arau vengono a gala e del tutto inaspettatamente, sarà il secondo della sua classe, Einstein ottiene il diploma con voti altissimi. E che cosa succede? Che alla fine di ottobre supera l'esame di ammissione al Politecnico di Zurigo e si trasferirà appunto a Zurigo, prenderà la residenza lì. Il 1897 sarà un anno chiave per il nostro Einstein. Infatti farà 3 delle conoscenze che lo segneranno per tutta la vita. Innanzitutto in una serata mondana a Monaco, pardon, a Zurigo, conoscerà Michele Angelo Besso, un ingegnere svizzero di origini italiane, che poi su segnalazione di Einstein verrà assunto anch'egli all'ufficio brevetti di Berna e i due resteranno colleghi fino al 1909. Besso sarà una figura fondamentale per 2 aspetti. Uno, fungerà da super banco di prova per le teorie einsteiniane, poi vedremo meglio questo punto. E seconda cosa, sarà il paciere numero uno tra la moglie futura di Albert e Albert per quanto riguarda la conduzione del divorzio e della vita familiare. Seconda conoscenza fondamentale, compagno di corso al Politecnico di Zurigo, sarà Marcel Grossmann, un matematico di origine ungherese, che sarà fondamentale non tanto dal punto di vista dell'amicizia, che pure amico era ma non intimo come Besso, ma dal punto di vista del lavoro scientifico. Grazie all'aiuto di Grossmann, vedremo più avanti, Einstein riuscirà a mettersi sulla strada giusta per risolvere i problemi che lo affliggevano durante la formulazione della teoria della relatività generale. La terza frequentazione e la terza conoscenza sarà una studentessa serba, molto intelligente ma tutt'altro che avvenente, e sarà Mileva Maric. la fidanzata e poi la prima moglie di Albert Einstein. Bene, Einstein è molto attratto intellettualmente da Mileva. I genitori di Einstein non approveranno mai questa relazione, fin quando sul letto di morte il padre acconsentirà al matrimonio del figlio con Mileva. Ma Einstein è intrigato da questa donna, infatti non amava le belle stupidotte e tronca la relazione con Marie Winkler. Qui uscì una mezza causa di stato, perché la madre di Marie si permise di scrivere alla madre di Einstein dicendo: "Guarda tuo figlio che cosa sta combinando". La madre di Einstein rispose dicendo: "Ma che vuoi che sia, sai come sono i ragazzi". Una cosa di questo tipo, era già abbastanza moderna la signora. Bene, nel 1900, alla fine del luglio, fortunatamente Albert non fa scivolate e insieme al suo amico Marcel Grossman si laurea al Politecnico Federale di Zurigo. I suoi voti sono stratosferici, su un massimo di 6, così erano i voti, collezionerà 5 in fisica teorica, in fisica sperimentale e in astronomia. 5 e mezzo in teoria delle funzioni, quella che per noi oggi è l'analisi matematica. Però solo 4,5 su 6 nella tesi di laurea. Infatti questo voto basso gli consentirà nel ranking, diciamo, degli studenti che erano 4, pardon, 5 di quell'anno lì, di mettersi al quarto posto e basta. E però gli costò una cosa grave, quella di non ricevere nessun invito formale a intraprendere la carriera accademica. Sarà l'unico, infatti, del suo corso al quale non verrà mai offerto un lavoro in università, un lavoro accademico. Mileva non potrà laurearsi, compagna di corso anche egli di Grossman e di Einstein, non potrà laurearsi perché otterrà il voto più basso in assoluto dei 5 del corso nella tesi. Benissimo, perché Einstein era un po' così poco voluto dai suoi professori? Perché continua a essere una peste e continua a emergere in modo preponderante il suo rifiuto dell'autorità. Si scontrerà spessissimo nel corso dei 3-4 anni del Politecnico di Zurigo con Joseph Weber, che era il professore di fisica, e con Jean Pernet, che era un professore di fisica sperimentale. Pernet racconterà un aneddoto curioso che descrive un po' la testardaggine del piccolo Albert. Piccolo, non molto. Durante una seduta in laboratorio, Pernet diede delle consegne per eseguire un esperimento. Albert, ovviamente, volle fare di testa sua, si ferì a una mano e diede quasi fuoco al laboratorio. E venne, non c'era l'espulsione per quanto ne sappiamo, diciamo, a quei tempi. Comunque, venne allontanato per diversi giorni dalla scuola a causa di questa marachella che gli era un po', diciamo così, sfuggita di mano. Bene, dopo la laurea, il piccolo Albert, il giovane Albert, è disoccupato. Abbiamo appena detto che sarà l'unico del suo corso al quale non verrà mai affidato un incarico. Poi, adesso più o meno avete capito perché, era poco raccomandabile. Appunto, non riceve un lavoro accademico e non ha niente da fare. Va a vivere nell'appartamento di Mileva a Zurigo e si mantiene dando sporadiche lezioni di matematica e di fisica. Il morale suo però è alle stelle, perché in chiusura dell'anno 1900 stava lavorando al suo primo lavoro ufficiale dal punto di vista scientifico. Era un lavoro sull'effetto di capillarità dei liquidi. Oggi sappiamo che le idee erano fondamentalmente sbagliate. Però la lettura di questo articolo ci permette, che diede alle stampe, agli Annalen der Physik, la più importante rivista di fisica teorica dell'epoca, quindi c'era anche una certa arroganza. Il primo articolo che fai è come se adesso lo mandassimo a Physical Review Letter, così. Bam, non sei nessuno, lo mandi lì. La lettura di questo articolo ci fa vedere la forma mentis di Einstein già in questi anni. Assolutamente non curante di tutto quello che era stato detto fino a quel momento, faccio di testa mia e soverchio l'autorità che c'era in materia. Appunto, abbiamo detto, i contenuti non erano corretti, ma l'audacia era già di altissimo livello. Fortunatamente per lui e per la storia, il 13 marzo del 1901 viene dichiarato inabile al servizio militare per via delle vene varicose, che già a quell'età ci aveva, non è una gran fortuna, e i piedi piatti. Una fortuna per lui, perché poter starsene a casa e continuare in solitaria la sua escalation nell'ambiente accademico e nella produzione da totale autodidatta dei suoi lavori di, diciamo così, maggiore spessore. Tra marzo e aprile Einstein è un po' alla canna del gas. La famiglia gli dice: l'assegno che ti mandiamo, perché oltre alle lezioni gli davano anche 4 soldini il papà e la mamma, gli dice: se non trovi lavoro noi chiudiamo i rubinetti. Allora, un po' mosso a compassione, decide di rivolgersi in tono supplichevole, ci sono le lettere e si vede bene, ai professori di mezza Europa. Anche qua l'arroganza. Va a prendere i massimi ordinari di fisica teorica, che tra parentesi era una disciplina nascente in quegli anni, non tutte le università ce l'avevano. E che cosa fa? Scrive in particolare a Ostwald a Lipsia e a Kamerlingon a Leida, dicendo: sono bravino, datemi almeno la possibilità di provare. Quando, inutile dire che non riceverà mai risposta da questi due professori. Quando il padre venne a sapere che il figlio stava bussando alle porte dei professori di mezza Europa, fa una scivolata pazzesca, si permette di scrivere a Ostwald, facendo un'operazione di lecchinaggio spintissimo, dicendo: mio figlio è bravo, la adora a tal punto che lei non può rifiutare di dargli almeno una chance di dimostrare il suo valore. Ovviamente nemmeno a Hermann Einstein arriverà mai risposta da parte di Ostwald. Ostwald rischiò di rendersi ridicolo di fronte alla storia con questi atteggiamenti. Fortuna per lui, sarà il primo a candidare Einstein al Nobel nel 1919 e poi lo conseguirà nel 21. Quindi si riscattò nei confronti della storia in questo modo. Benissimo, la coppia Mileva Maric, Albert Einstein apparentemente funziona benone, sono attratti intellettualmente, l'intimità da quello che ci dicono era quello che era, però i due decidono di fare una vacanza in Italia, sul lago di Como nel maggio del 1901, e Mileva scopre di essere incinta. Alla fine di luglio ritenta, visto che non aveva passato l'esame di laurea insieme al fidanzato, ritenta gli esami, ma forse a causa della gravidanza non brilla e viene respinta, per bocciata per la seconda volta. Da quel momento in poi Mileva porrà per sempre fine alle sue ambizioni di diventare una scienziata, l'unica donna al Politecnico Federale di Zurigo in quegli anni, e si recherà a Novi Sad in Serbia a trovare la famiglia. Novi Sad è la città natale anche della bella modella Nina Senikar e della campionessa di tennis Monica Seles degli anni 90. Bene, Einstein capisce una cosa, sparisce la fidanzata che va a Novi Sad e resta da solo all'appartamento di Mileva. Riflette un po' sapendo che di lì a poco diventerà padre. E allora si accorge di una cosa, che forse per essere più competitivo nel panorama della fisica teorica nascente dell'epoca, forse era il caso di ampliare il suo bagaglio di conoscenze. Decide di presentare una tesi di dottorato. Sceglie il professor Kleiner, che era suo professore al Politecnico di Zurigo. Ma anche qua pecca di arroganza bestiale. Presenta una dissertazione che non verrà ovviamente mai pubblicata, in termodinamica, dove attaccherà le idee di Paul Drude e di niente poco di meno che Ludwig Boltzmann, un perfetto sconosciuto che scrive: voi due avete capito pochino, ve la racconto io. Come se andassimo dal Papa e gli dicessimo: aspetta che te lo dico io chi è Gesù Cristo, te buono lì, non ti preoccupare. Il professor Klein inorridisce, invita Einstein a ritirare immediatamente alla prima stesura della prima bozza la tesi, e quindi flop anche da questo punto di vista. La fortuna sfacciata, perché qui di fortuna sfacciata si parla, è che in chiusura nell'anno 1901 Marcel Grossman, su soffiata del padre, segnala a Einstein un posto vacante da analista di brevetti all'ufficio, appunto, brevetti di Berna. Inutile dire che Einstein vi farà subito domanda. Bene, e che cosa succede? Si trasferisce pianifica il suo trasferimento a Berna. Nel frattempo, alla fine di febbraio, Mileva Maric, ancora a Novi Sad dalla famiglia, dà alla luce Liesel, la prima figlia di Albert Einstein. Questa bambina, oltre ad essere estremamente sfortunata, sarà sconosciuta alla storia fino al 1986. L'unica traccia dell'esistenza di questa bambina è contenuta in lettere privatissime tra Einstein e la Maric, che vennero rinvenute dagli archivi dell'Università Ebraica di Gerusalemme nel 1986. Perché solo fino allora? Perché Einstein non parlò mai con nessuno del lieto evento, tanto meno con i genitori. Perché? Perché la bambina era figlia illegittima, era nata fuori dal matrimonio, mica si scherzava. Non è come adesso, con tutto il rispetto. Tanto meno appunto parla con i genitori, con gli amici, il lieto evento non viene comunicato assolutamente a nessuno. Sul web gira una bufala, mi piace fare anche un po' di debunking, dove è stata pubblicata una lettera che Einstein ha scritto a Liesel. Ovviamente si tratta di un falso sotto ogni punto di vista, perché si ritiene plausibilmente che Einstein non la vide mai, questa bambina. Non si recò mai a Novi Sad a far visita alla piccola Liesel. Che cosa succede? Mileva apprende la notizia della possibile assunzione del compagno all'ufficio brevetti di Berna, decide di tornare a Zurigo. La piccola Liesel viene lasciata, essendo figlia illegittima, viene lasciata a Novi Sad. È assolutamente ignoto che fine farà. Le ipotesi sono che venne data in adozione, alla sorella Zorka di Mileva Maric. Le tracce si persero subito perché la piccola morirà nel 1903 probabilmente di scarlattina, non è accertato neanche questo. Un po' di fortuna arriverà alla famiglia Maric Einstein, perché il 16 giugno il Consiglio federale svizzero assume Albert Einstein in prova come tecnico di terza classe all'ufficio brevetti di Berna. La relazione tra i due, Einstein e Mileva, continua e, come vi ho detto all'inizio presentando la figura di Hermann Einstein, il padre sul letto di morte acconsente, dopo essere stato supplicato, al matrimonio tra Albert e la fidanzata. Hermann Einstein morirà a Milano il 10 ottobre del 1902. Bene, il giorno dell'Epifania nel 1903 Albert Einstein sposa Mileva Maric. Sarà una cerimonia squallida in un giorno grigio, una cerimonia ovviamente svolta col rito civile, nessun invitato presente, né dalla parte di lui né dalla parte di lei. I due che cosa fanno? Dopo la cerimonia vanno tranquilli a abitare nella grande stanza arredata di Einstein a Berna. Non era neanche un appartamento, era una sorta di monolocale piuttosto spazioso. Bene, una volta a Berna, Einstein non si cura della piccola Liesel, non si interesserà più, e inizierà a entrare un po' nel tessuto sociale di questa, diciamo così, di questa città. Infatti conoscerà altri due personaggi che vedete qua, che erano Konrad Abicht, uno studente di matematica, e Maurice Sullivan, uno studente di origine romena, uno studente di filosofia, e con loro instaurerà un sodalizio culturale molto curioso. Fondarono la cosiddetta Accademia Olimpia, un circolo formato da loro tre dove si radunavano a discutere goliardicamente e seriamente di problemi scientifici e filosofici. Leggeranno insieme le opere di grandi pensatori come Hume, Spinoza, Mach, Poincaré, e i tre rimarranno amici tutta la vita. Addirittura con Konrad Abicht Einstein si diletterà nell'invenzione di apparecchi refrigeranti per, diciamo così, darsi un po' da fare nell'estate del 1904. Bene, ad agosto sappiamo che la piccola Liesel si ammala di scarlattina. Mileva si precipita ancora una volta dalla famiglia a far visita alla bambina e scopre di essere nuovamente incinta. La cosa è piuttosto strana, perché la coppia cominciava negli anni di Berna ad avere qualche attrito, quindi non lo so, forse avevano tentato di risollevare il rapporto dando un po' una scossa dal punto di vista dell'intimità. Infatti, il 14 maggio del 1904 nasce Hans Albert, il primo, meglio dire, il secondo figlio di Albert Einstein. Questo signore diventerà una massima autorità in ingegneria idraulica, sarà esperto di trasporto fluviale e dovette sempre combattere, lo fece in modo egregio a mio parere, con il fatto di essere il figlio di Albert Einstein. Estremamente difficile convivere con una presenza ingombrante come è quella di Albert Einstein. Lui, a differenza di Edward, che sarà il successivo figlio che verrà alla luce, riuscì a eccellere nella vita e a farsi una fama. Diventerà professore ordinario a Berkeley in California e vi resterà fino alla morte avvenuta nel 1973. Siamo arrivati al 1905. Einstein è ancora disoccupato dal punto di vista accademico, ma è impiegato all'ufficio brevetti di Berna, ci lavora 8 ore al giorno e i documenti ci dicono, le testimonianze, più che i documenti, che intanto che il direttore non lo veniva a cincischiare, lui si dava da fare scrivendo i suoi futuri articoli scientifici, quelli che nel 1905, passato alla storia come l'annus mirabilis, celebrato nel 2005 come anno internazionale della fisica, nel 1905 Einstein manda alle stampe 5, per la verità 6, 5 articoli, ognuno dei quali valevole di un premio Nobel, che sconvolsero alle fondamenta tutta la fisica nota all'epoca. Le danze si aprono il 17 marzo del 1905, quando Einstein dà alle stampe un lavoro tra i più audaci in assoluto. Jürgen Renne e altri studiosi di fama mondiale su Einstein ritengono che questo sia forse l'articolo più rivoluzionario di tutti. Einstein stesso lo lascia presagire scrivendo una lettera a Conrad Agbit e dicendogli balena congelata, così lo chiamava come appellativo carino, questa è una gran bordata. Tradotto dal tedesco il termine non è proprio quello, ma il succo è questo qua. Che cosa c'è in quell'articolo? C'è l'ipotesi sul quanto di luce, il primo seme della meccanica quantistica, quello che poi sarà denominato fotone, non c'era ancora il termine all'epoca. Sulla base di quell'ipotesi, lui, Albert Einstein, spiegherà l'effetto fotoelettrico, quello per il quale riceverà il Nobel nel 1921. A marce forzate, il 30 aprile, sempre tutti agli annali der Physik, presenta questo articolo su una nuova determinazione delle dimensioni molecolari. È la tesi di dottorato di Einstein, non quella sbagliata che Kleiner gli suggerì di rifiutare, un'altra. Questa contiene l'idea che la materia è aggregata in molecole. Anche questa non si conosceva ancora all'epoca, la struttura atomica era ancora di là da venire come la conosciamo adesso. Questa era già una fucilata visionaria, meno di quella precedente, ma era già una fucilata visionaria. L'11 maggio, una diretta conseguenza della memoria del 30 aprile, la prima memoria sul moto browniano, sul moto di particelle in sospensione in un fluido. Che cosa capisce? Che se mettiamo un piccolo, per esempio, un pezzo di polline all'interno di una soluzione, questo, in condizioni ideali, si muove a causa dell'agitazione termica delle molecole. Quindi sostiene l'ipotesi delle molecole che aveva fatto durante la tesi di dottorato e va avanti. E poi, il 30 giugno, la ciliegina sulla torta, elettrodinamica dei corpi in movimento, la prima memoria sulla relatività ristretta. Questa sarà, è passata quantomeno alla storia, come la rottura, da quel giorno inizia la fisica moderna. La nota diceria che Lamarich collaborò insieme ad Einstein e deve rivendicare una sorta di maternità della teoria della relatività ristretta è anch'essa totalmente infondata. Da quello che sappiamo dall'analisi dei documenti, Lamarich fosse, come possiamo dire, da revisore dei conti, non da banco di prova. La banco di prova fosse Michele Besso, al quale Einstein sottopose concettualmente le cose e i due discuterono su queste cose. Lamarich pare si sia limitata a revisionare i conti, che i calcoli, essendo una fisica purtroppo mancata, a revisionare i conti. Non è assolutamente accreditato il fatto che Lamarich abbia avuto un ruolo chiave nell'elaborazione della relatività ristretta. conclusione, i sospetti vengono perché a conclusione di questo articolo c'è uno scambio epistolare tra i due dove dicono festeggiamo la nostra teoria. Sembra che Einstein lo scrisse in tono cavalleresco verso la, o in tono di gratitudine per la sopportazione che la moglie poi gli riservò. I due festeggiano, si ubriacano da quello che sappiamo, e Einstein si compra un violino per, diciamo così, suggellare il lieto evento. Lo farà anche un'altra volta e poi lo vedremo più avanti. Una dritta sul nome, il nome relatività non lo scelse Einstein, lo scelse niente poco di meno che Max Planck. È una, non posso dire parolacce, è un nome che è una bip pazzesca. È una teoria dell'invarianza la relatività, non è la relatività. L'accento è su ciò che non varia, piuttosto su ciò che è relativo. Infatti Einstein la volle chiamare teoria dell'invarianza. Fu appunto Planck a pioppargli questo nome che poi verrà consegnato alla storia. Benissimo, il 27 settembre, altra legnata pazzesca. Seconda memoria sulla relatività ristretta. L'inerzia di un corpo dipende dal suo contenuto di energia. Qui è contenuta la celeberrima equazione E uguale mc al quadrato. Non è dentro nella memoria del 30 giugno, bensì in questa, perché Einstein ebbe tempo di riflettere e capì che certe derivazioni potevano portare a quella formula che tutti, diciamo, conosciamo. Alla sbalorditiva raffica creativa di Einstein in quegli anni seguì un periodo di assoluto silenzio nel mondo scientifico. Nessuno si accorse di lui. Presto però, quello che la chiamò relatività, Max Planck, si fece vivo, si accorse, scrisse a Einstein un paio di lettere dove richiedeva chiarimenti e poi fece una cosa bellissima. La inserì nel suo programma di insegnamento dell'anno 1906, pubblicando una memoria sulla relatività che contribuirà a far conoscere a tutto il resto d'Europa questa magnifica teoria, che all'epoca appunto non solo non conosceva nessuno, ma capiva veramente poco, quasi nessuno. Nonostante l'interessamento di Planck, le cose non si, diciamo così, sbloccarono più di tanto. Nonostante l'interessamento di Planck e nonostante il conseguimento del dottorato, Einstein non trova ancora un impiego in ambito accademico. La sua vena creativa non accenna però a diminuire, la sua di Einstein. Due anni dopo, nel 1907, si accorge di una cosa fondamentale, che la sua teoria ristretta può essere generalizzata, includendo i sistemi di riferimento non inerziali, cioè quelli che si muovono in moto accelerato. In un episodio raccontato da lui, ma probabilmente apocrifo, Einstein scopre il principio di equivalenza, cioè il cuore pulsante della relatività generale, osservando un imbianchino che cadde da un'impalcatura mentre lui lavorava all'ufficio brevetti. Ora, questa probabilmente è leggenda, ma Einstein ci fece una riflessione su un episodio di questo tipo, nel senso, chi cade non avverte il proprio peso. Infatti il principio di equivalenza che cosa dice? Che gli effetti locali della gravità sono equiparabili a quelli dell'accelerazione. Sempre nel 1907, senza pubblicare niente e senza scrivere un'equazione, capisce due cose fondamentali sulla base del principio di equivalenza. Una, che in presenza di corpi massivi la luce deve subire una deflessione. Seconda cosa, arriva a formulare, calcolando lo sbagliato, il redshift cosmologico, gravitazionale in questo caso. Dirà però che l'effetto dell'incurvamento dei raggi luminosi in presenza di corpi massivi non potrà essere misurato perché è troppo piccolo. Qua sì, ovviamente si sbagliava, perché di lì a non molto qualcuno invece capì che era assolutamente misurabile. Einstein è veramente la canna del gas adesso. È sul punto di rinunciare, è ancora all'ufficio brevetti, ma è sul punto di rinunciare per sempre alle sue ambizioni di diventare un docente universitario. Abbassa la cresta e cerca di trovare lavoro come insegnante in una scuola media superiore. Farà domanda in un liceo di Zurigo, dove non verrà nemmeno classificato nei primi tre. Erano 21 i concorrenti, quindi non erano neanche tanti. Allora Einstein mette da parte l'orgoglio e cosa fa? Cerca di entrare nel mondo accademico dalla finestra, cioè di diventare private docent, cioè docente a contratto, docente privato. Che cosa fa allora? Si decide a scrivere una dissertazione che gli consenta l'abilitazione a questa nuova funzione di docente privato. Bene. Fa due domande, la prima respinta, la seconda fortunatamente gliela accolgono e a fine febbraio del 1908 Einstein diventa libero docente a Berna. Non sarà un successore perché Einstein non era un grande insegnante. Gli studenti, soprattutto Max Stern, che era l'unico studente di Einstein nell'estate 1909, racconterà che il caro Albert era totalmente disorganizzato, era solito fare monologhi, voltare le spalle agli studenti e scartabellare su piccoli appunti che aveva preso. La fortuna sua, di Albert, fu che durante le lezioni instaurava un clima decisamente informale, assolutamente insolito per l'epoca, invitando addirittura gli studenti a recarsi sulla cattedra insieme a lui e in alcune occasioni anche a seguirlo dopo le lezioni al bar per o anche a casa per proseguire la discussione. È proprio in questi anni che Einstein comincia ad assumere l'aspetto professorale che lo distinguerà poi da lì in avanti. Capigliatura arruffata, vestiario decisamente originale e trasandato. Max Stern racconterà che spesso gli si vedevano i buchi nei calzini quando faceva lo scalino per salire sul predellino della cattedra. E quindi comincia a venire fuori l'Einstein che tutti conosciamo. Nonostante però queste scarse doti di insegnante, Alfred Kleiner, quello che l'ha portato alla tesi di dottorato, mosso a compassione, lo raccomanda ufficialmente al corpo docente dell'Università di Zurigo. E fortunatamente, all'età di 30 anni, nel marzo 1909, appena compiuti i 30 anni, ad Einstein viene offerta la sua prima cattedra di fisica teorica all'Università di Zurigo. Sembrerebbe che tutto benone, il nostro ce l'ha fatta, è ancora all'ufficio brevetti, ci resterà pochissimo, ancora qualche mese. Tutto bene, c'è il bambino, Hans Albert, il rapporto non è il massimo con la moglie, però ci sta. No, no. Sarebbe troppo facile. Vi dicevo in apertura che i 76 anni furono molto turbolenti. Che cosa succede? I giornali dell'epoca, a differenza di quelli di adesso, avevano una buona abitudine, i giornali locali. Pubblicavano le nomine dei docenti universitari. Che cosa succede? Una vecchia amica di Albert, leggendo il giornale, apprende della nomina di Albert a ordinario di fisica teorica, gli scrive per congratularsi. Mai cosa cascata peggio. Mileva intercetta il biglietto di risposta di Albert a questa amica e impazzisce di gelosia. L'episodio è banale, se vogliamo, ma è da qui che inizierà la strada tortuosa verso il divorzio che avverrà nel 1917. Benissimo. Einstein però è soddisfatto, chiude i battenti con l'ufficio brevetti e con l'incarico da private docent. Il 6 luglio dà le dimissioni da entrambe le cose. E che cosa fa? A ottobre si trasferisce da Berna a Zurigo perché prenderà servizio all'università in qualità di professore associato. Mileva è contenta di tornare a Zurigo perché è una città che ama, così anche il piccolo Hans Albert. Infatti il matrimonio migliora e lei resta nuovamente incinta. Il 28 luglio del 1910 nasce Edward, detto Tede o Tete o Orsacchiotto, come lo chiamava Albert, il secondo, o meglio, il terzo figlio di Albert e Mileva. Non sarà, come vi dicevo poco fa, non sarà per niente equiparabile al fratello. Ebbe un'esistenza sfortunata, morirà in un ospedale psichiatrico nel 1965, nonostante fosse una persona estremamente intelligente. Poi più o meno capiremo che cosa gli accade. Nel corso della vita Einstein resterà spesso distaccato dai figli, si è visto con la prima Liesel che cosa riusciva a fare. Non lo sappiamo bene perché fece così. L'uomo, il genio, il mito. Succede, è inspiegabile, inspiegabile. Questa tendenza a restare distaccato ce l'avrà per tutta la vita. Forse aveva paura di soffrire troppo, non si sa bene. Ebbe sempre un certo distacco sia dai rapporti sentimentali con anche la seconda moglie, poi vedremo, che con i figli. C'è da dire che nella prima infanzia non era un padre malaccio per quanto riguarda il rapporto con Edward e con Hans Albert. Sei mesi dopo, trasferimento a Zurigo, Einstein, comincia l'escalation, Einstein riceve dall'Università Carl Ferdinand di Praga un invito a recarsi a Praga per diventare professore ordinario, quindi sale di livello all'età di 32 anni. Bene, l'idea di trasferirsi a Praga getta nel panico Mileva. Prima di trasferirsi a Praga, Einstein fa visita, questo è un episodio carino, ai suoi due eroi scientifici, Lorenz e Ernst Mach. Quando va da Lorenz va insieme a Mileva e Einstein resterà affascinato dalla figura del più grande fisico teorico dell'epoca vivente. Resterà affascinato e diventerà il padre scientifico di Einstein, il vecchio Lorenz. Non ci sono pervenuti aneddoti sulla visita a Ernst Mach, comunque si dice che anche incontrando lui Einstein resterà, diciamo così, molto colpito. La vena creativa di Einstein prosegue, abbiamo detto. Per 3 anni e mezzo aveva abbandonato, dal dicembre del 1907, aveva abbandonato la sua idea di estendere la relatività ristretta, perché venne rapito, sulla base del primo articolo fatto del 17 marzo 1905, dalla nascente meccanica quantistica. Sarà un padre fondatore, Einstein, della meccanica quantistica, e poi la ripudierà per tutta l'esistenza. Bene, nel giugno del 1911 accantona la meccanica quantistica e torna a occuparsi di relatività generale dopo 3 anni e mezzo di silenzio. Qui si rende conto, nel giugno, che la deflessione della luce può essere sperimentalmente verificabile in un'occasione particolare, quella di un'eclissi di sole, per esempio. Riesce a correggere anche il valore di questa deflessione. Lo trova non male, però sarà la metà di poi quello che in realtà verrà misurato. Ok, qualche fallimento ce l'ha anche lui. Benissimo, la prima apparizione di Einstein nell'Olimpo della fisica teorica ce l'abbiamo in occasione del primo congresso Solvay tra il 30 di ottobre e il 3 novembre del 1911. Qui lo vedete, Albert Einstein, in compagnia di Marie Curie, di Poincaré, Rutherford, Langevin, Ernst Solvay, Lorentz e tanti altri personaggi, Max Planck là dietro. Beh, qua Einstein è il fisico più giovane presente, gli viene affidata la relazione conclusiva. Il tema del convegno era il problema dei quanti. Einstein fa una relazione dove insiste sulla realtà dei quanti e viene massacrato di domande e di obiezioni dai personaggi citati poco fa e si destreggerà in modo decisamente egregio. C'è un aneddoto curioso in occasione di questo primo congresso Solvay. La Curie era restata vedova da poco e stava intessendo una relazione con Paul Langevin. Quando ad Einstein venne chiesto che cosa ne pensasse di questa relazione, disse: ma la Marie Curie non è possibile, è troppo brutta, non se la fila nessuno. Invece in realtà stava intessendo questa relazione, poi fa il doppio gioco, scrive alla Curie e gli dice: cara Madame Curie, non si curi delle brutte dicerie sul suo conto e su questa relazione, io la approvo, la sostengo, vada avanti dritta e non si preoccupi delle male lingue. Andiamo un po' più spediti adesso. A inizio di febbraio Einstein, qua c'è un intreccio, è nominato professore al Politecnico di Zurigo. Prima di partire a Praga, altro doppio gioco. L'Università di Zurigo gli ha detto: se si libera un posto, anche se tu accetti a Praga, noi ti chiamiamo, tu molla e torna indietro. Così accadde. All'inizio di febbraio, sulla base di questo accordo, l'Università di Zurigo lo chiama e gli dice: molla Praga, torna da noi che si è liberato un posto. Beh, che cosa succede in occasione di questa cosa? A aprile Albert è uccel di bosco, è in giro per l'Europa a far conferenza, abbiamo visto che è stato al congresso Solvay a Bruxelles, e cosa fa? Intanto che è in giro, in occasione delle vacanze pasquali, va a Berlino, da solo, senza Mileva, va a Berlino e ristabilisce i contatti con una vecchia cugina, Elsa Lowenthal, Einstein. Sarà cugina di Einstein sia da parte di padre che di madre, una cosa tutta, tutta particolare. All'età di 36 anni, quando Einstein la incontra, Elsa è sposata, divorziata, madre di due figlie e che vive a casa coi suoi, quindi non è proprio un bijou di donna. Però, perché, nonostante fosse decisamente bruttina, poi la vediamo meglio, Einstein era attratto da lei perché non ne voleva più sapere di avventure tumultuose, aveva solo bisogno di essere accudito, di essere oggetto di amore incondizionato e soprattutto essere lasciato in pace per quanto riguarda la sua produzione scientifica. Bene, Albert e Elsa si erano conosciuti da bambini a Monaco, poi non si erano più visti fino a quell'episodio lì. Bene. Finite le peregrinazioni per l'Europa, torna a Praga, che era ancora Praga la famiglia, no? Vittima dei sensi di colpa, scrive subito a Elsa e gli dice: lasciamo perdere, perché se andiamo avanti a frequentarci qua ci scappa qualcosina di strano. Quindi tenta di troncare la nascente relazione. Le cose vanno avanti, nel luglio gli Einstein si trasferiscono nuovamente a Zurigo, da Praga a Zurigo. Mileva è felicissima, anche se la sua salute mentale non ne gioverà molto, e appunto, tornando a Zurigo, città che ama, si sente protetta. Bene, qua Einstein sospetta che la moglie sia affetta da schizofrenia, tratti che poi parzialmente ha trasmesso al figlio Edward. Perché sostiene questo? Perché Mileva cade in un'apatia totale, nemmeno uno stravolgimento della loro vita di questo calibro contribuisce a farla diventare allegra. Una volta a Zurigo rincontra Albert il suo amico Marcel Grossman. Questo è Michele Besso, questo è Marcel Grossman, Michele Besso. Con lui Albert collabora, visto che siamo arrivati a sviluppare di più il cuore della relatività generale, Albert collabora con Grossman sui fondamenti appunto della relatività generale. Che cosa fa Grossman? Fa conoscere ad Einstein l'opera di due grandissimi matematici italiani, Gregorio Ricci Curbastro e Tullio Levi Civita, uno romagnolo, l'altro padovano. Perché? Perché nelle opere di questi autori, Marcel Grossman, che era un matematico, dice a Einstein: guarda che qua questi due che hanno formulato il calcolo tensoriale assoluto, ci sono degli strumentini che ti potrebbero servire per tirar fuori la formalizzazione matematica del concetto del principio di equivalenza e di quant'altro che tu stai sviluppando solo dal punto di vista teorico. In particolare fa conoscere, andiamo sul tecnico, il tensore di Riemann, che sarà fondamentale poi per la formulazione della relatività generale. Con Besso, dopo le frequentazioni con Grossman, Einstein approfondisce ulteriormente le discussioni per cercare di dipanare la nebbia che si trova davanti ad aver appreso dell'esistenza di nuovi strumenti matematici. Purtroppo però nel 1913, qui la gravitazione, c'è il primo colpo di genio di Einstein, il secondo dopo il 1905, dove capisce che la gravitazione può essere descritta dal tensore metrico, che a qualcuno di voi potrebbe anche dire qualcosa. Nel 1913 la situazione familiare precipita, ancora una volta, perché in occasione del 34esimo compleanno di Albert, Elsa, che non si faceva viva da un anno e mezzo, gli manda un biglietto per fargli gli auguri. Mileva, manco a dirlo, intercetta un'altra volta il biglietto e il putiferio generale. L'altro evento scatenante, ripeto, è tutta tumultuosa l'esistenza di quest'uomo, è che a giugno del 1913 due grandi fisici, un chimico Nernst e un grande fisico Max Planck, vanno in visita da Einstein a Zurigo e gli dicono: ormai sei molto noto nel panorama, vogliamo arricchire il prestigio della nostra università, vieni da noi che stiamo a Berlino. Chi abita a Berlino? Elsa. Se lo farà dire due volte di accettare l'invito? No. Subito dopo la partenza di Planck e Nernst, Einstein scrive ad Elsa e gli dice: mi sa che vengo a trovarti. E che cosa fa? Poco tempo dopo, a dicembre, accetta formalmente il posto. Elsa è felice come una Pasqua e dice: divorzia dalla moglie, poi vieni e siamo assolutamente a posto. L'offerta che Planck e Nernst fanno a Einstein è strepitosa per Einstein, ovviamente li avevano confezionata a puntino. Gli danno un posto da ricercatore patrocinato dall'Accademia Prussiana delle Scienze. gli danno una cattedra senza obbligo di insegnamento, che lui odia, all'Università di Berlino, e gli dicono che sarebbe diventato direttore del Kaiser Wilhelm Institute for Physics, che era di lì ad essere fondato. Non c'era ancora. Einstein qua si impelaga in una situazione di super lavoro che gli consentirà anche, cioè gli consentirà, gli causerà dei grossi problemi di salute, ma accetta perché c'è la simpaticissima Elsa a aspettarlo. Bene, nell'aprile del 14 Einstein prende armi e bagagli, moglie e figli, e si trasferisce a Berlino. La Marich, che adesso aveva mangiato la foglia, dice: allora mi do da fare anch'io. Ha una relazione con un matematico croato, il quale poi si butta pure nello scrivere una biografia su Einstein anni dopo. Io non l'avrei mai fatto, comunque. Comunque del quale non ricordo il nome, fece questa cosa. Perfetto. La situazione tracolla. A luglio, poco dopo il trasferimento a Berlino, Albert e Mileva la capiscono che forse è il caso di troncare tutto e di separarsi. A casa di Fritz Haber, gli Einstein preparano un documento con le condizioni del loro divorzio. E qui Einstein non è che proprio fa una genialata. Che cosa fa? Detta, schiavizza la moglie e detta le sue condizioni alla separazione. Quali erano? Alcune. La moglie era obbligata a fornirgli 3 pasti al giorno nello studio. Non poteva entrare nello studio se non al momento della consegna del pasto. Niente intimità e ovviamente doveva curarsi del guardaroba e del bucato del grande fisico. Inutile dire che Fritz Haber consiglia a Einstein di non dire niente a proposito della gestione dei figli. Infatti la custodia dei figli resterà, possiamo dire fortunatamente, a Mileva. Il 29 luglio Mileva e i figli salutano l'odiato marito e tornano a Zurigo. Si dice che la vista del treno in partenza causò un pianto straziante a Einstein. Sarà il secondo momento in cui si sentirà veramente toccato nell'animo. La seconda volta sarà alla morte della madre. La prima è questa qua. Bene. Adesso che è libero come una Pasqua, lascia l'appartamento che condivideva con la famiglia a Zurigo, si trasferisce a Berlino in un appartamento nello stesso stabile dove abita Elsa, non proprio lo stesso appartamento, ma uno lì. E che cosa fa qua? Siamo nel periodo di massimo lavoro, di massimo stress per Albert Einstein. Qui è un single e cosa fa? Si dedica completamente notte e giorno al suo capolavoro, alla relatività generale. Non si ricorda di mangiare, non si ricorda di dormire. Mangerà, dice spesso, cibi crudi per non perdere tempo nel cucinarli, o forse perché non era capace di cucinarli, e dormiva quando gli capitava. Era ridotto decisamente male. Ma che cosa fa? Arriviamo a quello che, a parere di alcuni studiosi, è il secondo annus mirabilis, il 1915, quando la relatività generale vedrà la luce. A metà anno, a giugno, il grande matematico David Hilbert, che stava aggiornato sugli sviluppi della fisica a differenza di Einstein, lo invita a Gottinga a tenere delle relazioni, delle conferenze, sulla relatività generale, che non era ancora completata. Quindi Einstein espone quello che sapeva fino a quel momento e fin dove era arrivato. Non è stata una grande tattica da parte di Einstein. Col senno di poi forse avrebbe fatto bene a rifiutarlo questo invito. Perché? Lo capiremo fra poco. Va, conosce Hilbert, fa queste conferenze. A novembre del 1915, il 4, l'11, il 18 e il 25, tutti di giovedì, si trova al cospetto della commissione dell'Accademia Prussiana delle Scienze e ogni settimana presenta i suoi progressi nella conclusione della relatività generale. 4 conferenze accompagnate da altrettante memorie. Fin quando, come diciamo noi a Bergamo, getta la cazzuola il 25 novembre, presenta all'Accademia Prussiana delle Scienze l'ultima memoria sulla relatività ristretta, quella che contiene la formulazione corretta delle equazioni del campo gravitazionale. Che c'entra Hilbert, dite voi? 5 giorni prima, Il 20 novembre del 1915 Hilbert presenta all'Università di Gottinga un articolo con la forma corretta delle equazioni del campo della relatività generale. Nel corso degli anni si sono diciamo sprecati chilometri di carta e fiumi di inchiostro su qual è la paternità allora della teoria. L'analisi dei documenti, che è ritornata in auge nel 1997, ci fa capire che i due si erano approcciati al problema in modi del tutto indipendenti, apparentemente non influenzandosi uno con l'altro. Bene, c'è un certo screzio tra Albert e Hilbert. Si scrivono e Albert non c'è pervenuta la risposta, la prima missiva di Hilbert, ma c'è pervenuta la risposta di Albert, dove gli dice: tra di noi c'è stato un certo screzio, ma ti prego di accantonare queste cose e di ritornare a guardare al nostro rapporto con autentico senso di amicizia. Da qui abbiamo capito che avevamo bisticciato notevolmente su questo tema. Hilbert approccia la relatività generale, per chi è un fisico qua dentro, da un punto di vista variazionale, Einstein da un punto di vista geometrico. Due strade diametralmente opposte che arrivarono alla relatività generale. L'analisi dei documenti ci fa capire che Hilbert, che era il più grande matematico vivente all'epoca, era ottimo coi calcoli, ma il senso fisico non l'aveva capito della relatività generale. Einstein invece aveva un fiuto fisico, diciamo, decisamente imbattibile. Perfetto, la relatività generale, tutte le quattro memorie vengono messe del novembre, vengono messe insieme e viene pubblicata su Annalen der Physik il 20 marzo del 1916. Benissimo. Che cosa succede nella vita di Einstein? È che lui è ancora immerso nel lavoro. A giugno fa la prima memoria sulle onde gravitazionali, giugno 1916, rilevate dalla collaborazione LIGO, nel settembre del 2015, i famosi 100 anni dalla relatività generale. Farà due memorie sulle onde gravitazionali, una qua e una negli anni 30. E se la famiglia continua a fare pressioni su Albert affinché divorzi poi da sta maledetta Mileva e si rechi definitivamente a vivere con loro. Albert si oppone un po' a questa cosa, forse ancora una volta, diciamo così, assalito dai sensi di colpa, ma è costantemente sotto pressione e non può far altro che trovare rifugio nella musica e nel lavoro scientifico. Prima del divorzio fa un'altra bordata alla fisica Einstein, una delle quasi ultime, se non bastassero quelle fatte fino a qua. Nel febbraio del 17 introduce la costante cosmologica per avere un universo stazionario nell'equazione di campo della relatività generale. Anni dopo dirà che sarà il più grande errore della sua vita, però intanto aveva applicato alla cosmologia la sua relatività generale. Si ammala, e qui vengono i nodi al pettine, subito Einstein, a metà del 1917. Si ammala di fegato, di ulcera allo stomaco e di una forma di itterizia. I disturbi allo stomaco lo debiliteranno per i successivi 4 anni. È così a tirare troppo la corda. Anche il figlio Edward sta male di salute in quel periodo. È affetto da polmonite e viene affidato a un medico Zanger, amico di famiglia, per essere portato nel villaggio alpino di Arosa a prendere aria buona, così, nella speranza che qualcosa dovesse cambiare. Nel 18 Einstein si ristabilisce parzialmente, decide di riprendere in mano il tema del divorzio, scrive a Mileva per chiedere il divorzio e per rendere più appetibile l'offerta gioca al rialzo. E che cosa le dice? Se vinco il Nobel, tutti i soldi li do a te. Così infatti sarà e lo vedremo fra poco. Mileva, dopo attenta riflessione, accetta, perché forse era il caso che accettasse. Einstein, in seduta stante, decide di sposare Elsa. Notate la finezza nella scelta della data. A San Valentino del 1919, Albert divorzia definitivamente da Mileva. Colpo di genio come quello delle condizioni economiche sul divorzio. E adesso la popolarità di Einstein esplode. Il 29 maggio, visto che aveva capito che in occasione di eclissi di sole la deflessione dei raggi luminosi era verificabile, questo signore qua, che è Sir Arthur Eddington, insieme a un collaboratore, Edward Crommelin, vanno a fare due misurazioni per un'eclissi di sole del 29 maggio. Le I punti di prelievo, come si dice, furono due. All'isola di Principe ci andò Eddington e in un villaggio in Brasile, a Sobral, ci andò Crommelin. Fotografarono l'eclissi con le aste fotografiche e portarono a casa un sacco di dati. Nel novembre verranno discussi in una seduta congiunta della Royal Astronomical Society e dell'Università di Londra. Nel frattempo, Albert il 2 giugno sposa la cugina Elsa Lowenthal, la sua seconda moglie. Il 6 novembre, come stavo dicendo poco fa, le misurazioni fatte da Crommelin e da Eddington confermano sperimentalmente i risultati della relatività generale, la prima conferma della relatività generale. Le onde gravitazionali non sono state la conferma della relatività generale, una delle tante altre conferme, la più difficile da dare, infatti ci sono voluti 100 anni, ma è arrivata anche quella. J.J. Thomson, lo scopritore dell'elettrone, che presiedeva quella seduta congiunta tra la Royal Astronomical Society e l'Università di Londra, definirà questo come una delle più alte conquiste del pensiero umano. E qui Einstein esplode. Questo fatto venne messo in modo quasi inspiegabile sui giornali di mezza Europa e arrivò oltre Manica, arrivò negli Stati Uniti, dove sul New York Times compare un articolo in prima pagina dove si dice: Einstein su un piedestallo, Newton scalzato. Da questo momento il grande pubblico si accorge della presenza di una persona di estrema genialità nel mondo non solo della fisica, ma nel mondo di noi comuni mortali. Einstein comincia a diventare una star, cui festeggia e compra un altro violino che andrà in eredità al nipote Bernard Caesar. Il secondo momento doloroso di Einstein, a cui accennavo, è questo. A febbraio del 20 la madre, in casa di Albert a Berlino, di Albert e Elsa a Berlino, muore. Einstein sarà profondamente addolorato, come alla vista del distacco dai figli quando da Berna sono andati a Zurigo. La fama spopola e è il momento del primo viaggio negli Stati Uniti. Dal 2 aprile al 30 maggio ci sarà la prima visita negli Stati Uniti di Einstein. Non fu un viaggio scientifico il primo, infatti andò negli Stati Uniti per accompagnare Chaim Weizmann, che era il presidente dell'organizzazione sionista mondiale, con lo scopo banale di avere Einstein come valletta e di raccogliere fondi per la fondazione dell'Università Ebraica di Gerusalemme. Sarà un po' un fallimento dal punto di vista, diciamo così, finanziario. Però che cosa succede? Che Einstein si trova a sfilare in corteo con la gente che applaude freneticamente ai bordi della strada come fosse una rock star. Da questo momento prenderà forma uno sbalorditivo fenomeno di adulazione, unico nella storia, per quanto riguarda almeno un uomo di scienza, che è paragonabile per entità alla Beatlemania negli anni 60 e all'adorazione riservata alle rockstar come Elvis Presley nello stesso periodo. Una volta negli Stati Uniti c'è un curioso episodio dove il presidente degli Stati Uniti, che allora era Harding, invita Einstein ed Elsa, lei frenetica di andarci per pavoneggiarsi, e appunto sembra che a cena Harding chiese a Einstein di spiegare la relatività. Qualcuno disse che in questa occasione che Einstein disse è un minuto seduto su una stufa non è lungo come quello in compagnia di una bella ragazza. È apocrifo anche questo. La maggior parte delle citazioni attribuite a Einstein sono false, sono apocrife, e una di queste probabilmente è appunto quella in occasione della visita ad Harding. Nel 1922 Einstein non è mica contento di aver fatto solo un viaggio negli Stati Uniti, vuole andare in Giappone, pianifica un viaggio, ma a settembre del 22 l'Accademia svedese gli comunica che gli avrebbero assegnato il premio Nobel. Che cosa succede? Einstein perché ritiene opportuno non rinviare il viaggio in Giappone? Perché Einstein era già stato candidato 10 volte al premio Nobel, tutti i santi anni dal 1910 al 1922, con l'esclusione degli anni 11 e 15, e non glielo aveva mai dato. Quindi dice, vabbè, sapete che c'è, sarà il terzo al lupo, io vado in Giappone. Stavolta era vero. E qui è Ostwald che propone Einstein per il Nobel. Che motivazione dà Ostwald? La relatività ristretta. No, dice l'Accademia Prussiana delle Scienze. Max Planck, l'anno dopo, gli dice, io nomino Einstein per la relatività generale. No, dice l'Accademia Prussiana, l'Accademia di Stoccolma. Perché? Perché le due teorie erano ancora assolutamente poco comprensibili anche ai massimi esperti dell'epoca. Non avevano ancora ricevuto conferme sperimentali, salvo la deflessione dei raggi luminosi. E allora l'Accademia di Stoccolma deve trovare un qualcosa che sia alla portata, che a detta loro diede dei contributi fondamentali allo sviluppo della fisica e della tecnologia. L'effetto fotoelettrico. Einstein verrà nominato, cioè gli verrà assegnato il premio Nobel per i servigi alla fisica teorica, così recita il manifesto, e per la scoperta dell'effetto fotoelettrico. Neanche la scoperta dell'effetto fotoelettrico sulla base dell'ipotesi del quanto di luce, no, troppo astratto, no, per la scoperta dell'effetto fotoelettrico. Beh, stava dicendo che Einstein assolutamente non rinuncia al viaggio in Giappone. Cosa fa? Parte. Mentre in viaggio riceve un telegramma dove gli dicono te l'abbiamo dato il premio Nobel per l'anno prima, 1921. Einstein non c'è, verrà rappresentato il 10 dicembre alla proclamazione del Nobel dal, diciamo così, una sorta di ambasciatore tedesco che c'era là. Einstein non si degnerà neanche di ringraziare per l'assegnazione del Nobel, se non qualche tempo dopo, infatti, terrà una conferenza a Göteborg in segno di ammirazione e non parlerà dell'effetto fotoelettrico, parlerà della relatività. Era così. Secondo gli accordi, aveva detto, di divorzio, che cosa succede? Che la somma andava tutta a Mileva. La somma era una roba tipo 32.500 dollari americani dell'epoca, oggi è circa 900.000 euro la vittoria del Nobel. I soldi vennero investiti in due fondi, uno intestato ai figli e uno americano che farà una brutta fine con il crack del 29, intestato a Mileva, un conto americano intestato a Mileva. Ho detto che l'anno dopo Einstein si degna di ringraziare l'Accademia di Stoccolma, tiene una conferenza a Göteborg in segno di ringraziamento e parla della relatività facendosene un baffo del fatto che gliel'avessero assegnato per l'effetto fotoelettrico. Continuano i viaggi, va in Sud America, conosce Gandhi, firma un manifesto contro il servizio militare, il pacifismo qua sta prendendo il sopravvento. Nel 27 il figlio Edward, l'avevo detto, è un personaggio estremamente intelligente, vuole iscriversi, è in età universitaria, vuole iscriversi a medicina. Vuole fare lo psichiatra e vuole e ama Freud, vuole conoscere Freud. Einstein, altro colpo basso, conoscerà Freud. Ci sarà un carteggio Einstein-Freud, ma non si degnerà mai di presentare Freud al figlio Edward. Le condizioni di Edward peggiorano e da lì in poi il crinale sarà sempre discendente per il povero ragazzo fino al 1965, quando la sua vita si chiuderà. Nell'ottobre del 27, altra comparsa nell'Olimpo dei fisici, questa volta con l'aggiunta di questo signore qua. Scusate, trema la mano. Qualcuno lo riconosce? Bravissima, bravissimo o bravissimo, non ho visto. Dirac, c'erano tutti lì dentro, c'è tutto quello che sappiamo sulla fisica fino adesso, eccetto le ultimissime cose. Einstein è il protagonista insieme a quest'altro signore qua. Chi è? Com'è? Perfetto, il danese di ghiaccio. Inizia il carteggio Einstein-Bohr sui fondamenti della meccanica quantistica. Carteggio senza esclusione dei colpi. Si accusano di un sacco di cose, si amano e si respingono allo stesso tempo. Quando Einstein morirà, sulla lavagna del suo studio a Princeton ci sarà un'equazione di Bohr. Nello studio di Bohr ci sarà un'equazione di Einstein quando Bohr morirà. Si può essere rivali e rispettarsi anche su temi di questo livello. Proseguono, Einstein è una celebrità negli Stati Uniti, nel 1930, a dicembre, da dicembre a marzo, va al Caltech, California Institute of Technology, qui è una visita scientifica, viene invitato a tenere conferenze sulla relatività ristretta e sulla relatività generale. Eccolo qua l'errore, diciamo, più grande della, diciamo così, della vita di Einstein, il più grande errore della mia vita. Respinge la costante cosmologica, quindi rifiuta il fatto che, diciamo così, l'universo possa espandersi. Poi le misurazioni ovviamente gli daranno torto. Quando è negli Stati Uniti, che cosa succede? Fa un terzo viaggio, viene avvicinato da un imprenditore, Abraham Flexner, che gli propone, stava fondando quello che oggi è il centro per gli studi avanzati di Princeton, stava fondando questo centro e dice: se viene Einstein facciamo il botto assoluto. Gli fa, diciamo così, la ronda per parecchio tempo, alla fine Einstein ovviamente accetterà. Eccolo qua. Per concludere l'accordo, Einstein riceve la visita di Flexner, tornato in Europa, a Kaput, in Svevia, dove Einstein aveva un villino, diciamo così, una casa di vacanze, e i due si incontrano lì e concludono l'accordo. Infatti Einstein parte per gli Stati Uniti, l'ultima volta, a dicembre del 32. Intanto che Einstein va via da Kaput, comincia a venire fuori qualcosa di strano. Sta per arrivare un signore coi baffi, con la riga in parte, Adolf Hitler. I nazisti, Einstein ebreo, compiono un'incursione, una celebrità Einstein, e non è vista di buon occhio nel panorama della fisica la celebrità. L'ostentazione della scienza di un ebreo non è per niente ben vista. I nazisti compiono un'incursione, tirano in aria tutta la casa di Einstein a Kaput col pretesto di cercare armi che si dice che lui, diciamo così, nascondesse. Arrivano negli Stati Uniti, intanto che i nazisti li tirano in aria a casa, nell'ottobre del 10, chi ci va? Albert Elsa, Ellen Dukas, o Ellen Duca, che sarà l'assistente personale di Einstein e custode del suo lascito fino al 1982, e Walter Meyer, che era uno degli assistenti che Einstein si tirava dietro. Sbarcano a New York, Flexner, per evitare la ressa di gente che voleva vedere Einstein, fa arrivare un rimorchiatore al largo del porto, fa sbarcare il fisico e il suo seguito da dietro e li porta via come se fosse una rockstar, come i Queen quando sono arrivati a Wembley con l'elicottero, una cosa di questo tipo. Bene, nel 1935 Einstein si è stabilito negli Stati Uniti, dalle Bermuda manda domanda per diventare ufficialmente cittadino degli Stati Uniti, e già che c'è, cosa fa? Pubblica un altro bellissimo articolo, la celebre memoria di Einstein, Podolsky e Rosen, che mostrava, voleva quantomeno mostrare, l'incompletezza della meccanica quantistica. Ecco perché dicevo che Einstein è il padre fondatore, tra i padri fondatori della meccanica quantistica, ma la ripudierà tutta la vita, nel dibattito Bohr-Einstein e in questa occasione qua. Benissimo. Elsa muore a Princeton il 20 dicembre. È molto addolorato Einstein, ma se facciamo un ranking del dolore è il terzo. I figli che vanno via, la madre che muore, il terzo è quando la moglie muore. Nel 39 Einstein è uno spensierato vecchietto che ha una casa vacanza a Long Island, gira in barca a vela, suona il violino, non insegna più e sta va a Princeton soltanto, diciamo così, in rappresentanza. Riceve però una visita importantissima per gli anni a venire. Il 16 luglio due fisici, Eugene Wigner e Leo Szilard, fanno visita ad Einstein. Che cosa fanno questi due? Sapendo che Einstein è una celebrità, cercano di far leva su di lui per arrivare al presidente degli Stati Uniti d'America. Dicendo che cosa? Guardate che secondo noi, il nostro concittadino Enrico Fermi, che ha scoperto la fissione nucleare, mi sa che qualcuno, o i tedeschi o noi, arriveremo a usarla per scopi poco piacevoli. Einstein che cosa fa? Capisce il portato di questa cosa e scrive a Roosevelt in questa lettera qua: Dear Sir, all'inizio, e gli fa un pippone e gli dice alla fine: occhio che l'energia atomica fa male, cioè non è la bombettina, è cosa pesante, non è ovviamente scherzosa, ma il succo è questo. Che cosa succede? Questa lettera qua contiene l'avvertimento, appunto, che c'è la possibilità che i tedeschi stiano lavorando a una bomba atomica. La lettera viene recapitata purtroppo molto tempo dopo, nell'ottobre del 1939. Roosevelt la riceve, si attiva subito per fare qualcosa, scrive Einstein per ringraziarlo, e cerca di mettere in piedi quello che sarà il progetto Manhattan. Ok? Einstein è un personaggio scomodo, perché è un anti belligerante, un pacifista. Il capo, diciamo, dell'esercito che era incaricato di sovrintendere il progetto Manhattan, un certo Sherman Miles, ritiene che Einstein sia una figura poco raccomandabile per essere coinvolto in un progetto di questo calibro. Che cosa fa? Fa fare all'FBI un rapporto segreto sulla figura di Einstein e ne viene fuori che di tutte e di più. Ovviamente era anche volutamente caricaturato. Einstein viene definito un estremista, viene definito un pacifista, emergono dati sulla sua partecipazione a associazioni pacifiste a destra manca anche per i diritti delle donne. Quindi dice il rapporto dell'FBI a Sherman Miles, che poi restituisce l'informazione a Roosevelt, sconsigliamo vivamente l'impiego di Einstein nel progetto Manhattan. Einstein verrà affidato marginalmente uno studio sugli isotopi dell'uranio, ma non verrà mai coinvolto, diciamo, a pieno titolo in questo... In questo progetto bestiale. Bene, questa è una celeberrima foto, è il giuramento a Trenton di Einstein, di Hélène Ducat e di Margot, che è una delle due figlie di Elsa, prestano giuramento, diventano cittadini americani e Einstein mantiene anche la cittadinanza svizzera. Bene, il 6 dicembre del 41 inizia ufficialmente il progetto Manhattan. Beh, molto in ritardo rispetto alla lettera di Einstein nel 39. Bene, che cosa succede? Qui vedete Einstein in compagnia di Robert Oppenheimer, esattamente. Perfetto. Inizia il progetto Manhattan. Einstein viene coinvolto tangenzialmente un'altra volta dalla Marina degli Stati Uniti, sottoscrive un contratto di consulenza col reparto munizioni ed esplosivi, gli viene affidato un compito particolare. Che cosa succede il giorno dopo, cioè il 7 dicembre del 41? C'è anche il film Pearl Harbor, l'attacco dei giapponesi. Einstein viene affidato il compito di studiare una distribuzione delle mine nei porti giapponesi, non fa tempo e ovviamente fa una brutta fine la flotta statunitense. Siamo all'epilogo, nel 45, Szilard, quasi in conclusione della Seconda Guerra Mondiale, fa nuovamente visita ad Einstein e dice, ma Roosevelt ha fatto qualcosa? Cioè, al di là del progetto Manhattan, state facendo qualcosa? Szilard è angosciato, la sua grande pressione sul possibile utilizzo di una bomba, ma non dei tedeschi, degli americani. Degli americani, voleva far leva ancora una volta su Einstein perché attraverso Roosevelt non si ricorresse alla energia atomica. Questa darà origine alla seconda, vedete qua una foto proprio di quel momento, Szilard e Einstein, la seconda lettera di Einstein a Roosevelt, dove Einstein dice, guarda che qua è grave la questione, parla delle preoccupazioni di Szilard in merito a uno scollamento tra gli scienziati del progetto Manhattan e gli uomini del governo. Il progetto Manhattan stava andando per i fatti suoi, il governo non aveva molto polso su questa questione. Roosevelt non leggerà mai quella lettera, perché morirà il 12 aprile del 45, poco dopo il congresso di Yalta. La lettera verrà trasmessa a Truman senza riscuotere successo, Truman non la leggerà. 9 agosto del 45 sappiamo cosa è successo, Little Boy rade al suolo Hiroshima. Pochi giorni dopo i funzionari di Washington vanno a prendere Einstein e gli dicono un po' è colpa tua. Io ho scritto pure due lettere, un po' è colpa tua gli dicono perché tu hai scoperto E uguale a MC quadro e questo è il frutto della tua scoperta. Un po' infame questa cosa. Questo era capricciante. La Metro-Goldwyn-Mayer, quella che ha fatto Tom e Jerry, decide di fare un film, una ricostruzione filmata sull'epilogo del progetto Manhattan e sulla bomba atomica. Lo sceneggiatore Sher Marx cosa fa? Dice a Einstein, tu sei un protagonista, possiamo chiederti aiuto per la realizzazione di questo film qua? Einstein dice no, nego il consenso, uno a darvi una mano e due a essere ritratto nel film, io non voglio averci niente a che fare, io ho fatto il fisico, ho scoperto una cosa, c'era uno scollamento tra il governo e il progetto Manhattan, io non c'entro. Il film viene fatto, viene addirittura ben recensito e arriva anche in Italia col titolo bruttissimo La morte è discesa a Hiroshima nel 47. Nel 1947 Einstein è messo maluccio, lo vedete in una foto, in compagnia di Kurt Gödel. Infatti sarà l'ultima sua amicizia. A Princeton, all'Institute for Advanced Study, Einstein fa amicizia con Gödel. Non avevano molto da dirsi se non beneficiare del fatto che parlassero in tedesco uno con l'altro. Nel 1948 Mileva muore a Zurigo. Einstein non la rivide più da quando si è trasferito l'ultima volta negli Stati Uniti. E qui siamo all'epilogo della vita di Einstein. Nel dicembre del 1948 gli viene diagnosticato un aneurisma alla aorta addominale che gli sarà fatale qualche anno dopo. Nel 1950, viste la situazione, diciamo, così di salute precaria, decide di nominare due amministratori del suo lascito, Alain Ducat e Otto Nathan, che era un economista. Che cosa succede di lì a poco? Nel novembre del 52 muore Chaim Weizmann, quello che poi diventerà il primo presidente di Israele. Tutti pensano a far diventare Einstein il successivo presidente di Israele. Fortunatamente rifiuta, non si sente all'altezza e quindi non si sente adatto a ricoprire una carica di questa entità. Siamo all'ultimo anno della vita. Il 15 marzo muore Michele Besso, l'amico di tutta la vita. In questa occasione c'è la bellissima lettera di Einstein alla moglie, Anna Wintler, dove dice: per noi che crediamo nella fisica non c'è distinzione fra il passato, il presente e il futuro, e caro Michele mi ha preceduto solo di qualche tempo in una nuova vita. L'ultimo atto di Einstein nell'aprile firma con Bertrand Russell, filosofo matematico inglese, un manifesto contro il disarmo nucleare, la rinuncia alle armi nucleari, sarà l'ultima sua attività, diciamo, sociale. Quando alle 1:15 del mattino del 18 aprile Albert Einstein muore al Princeton Hospital all'età di 76 anni. La mattina il patologo Thomas Harvey dell'Università di Princeton, incaricato dell'autopsia, non è chiaro perché uno che è morto di morte naturale gli fanno un'autopsia. Cosa fa? Espianta di sua iniziativa, del tutto illegalmente, senza avere il consenso della famiglia, il cervello di Albert Einstein. Lo suddivide in 240 parti, perché si era fissato che ci dovevano essere delle giustificazioni neurologiche della genialità di Einstein, lo dà a studiosi, inutile dire che le neuroscienze all'epoca erano più che embrionali, dà questi campioni e trattiene il grosso per ben 40 anni in casa sua, quando nel 1998 il barattolino con il resto del cervello di Einstein in formaldeide, con Harvey 86enne, viene restituito all'allora patologo dell'Università di Princeton e tuttora è lì. Una parte è al Museo dell'Università Ebraica di Gerusalemme. Grazie a tutti per l'attenzione.